Non so se avete visto la locandina di questa settimana. Oggi studieremo il capitolo 10 di Giosuè. E questo capitolo ci parla di una guerra. Ci parla della guerra tra alcuni popoli della terra promessa, della regione meridionale della terra promessa, e che combatte contro Israele. Vedremo alcuni dettagli di questa guerra che Israele affronta ed ottiene una grande vittoria su tutti i suoi nemici. E vedremo tanti insegnamenti in questa guerra che non sono validi solo per Israele, ma più che mai validi per la Chiesa. Per la Chiesa. E voglio darvi già un anticipo di ciò che riguarda noi. Abbiamo detto durante una serata di preghiera una decina di giorni fa di studio che l'Antico Testamento ci serve per conoscere meglio Dio e il modo in cui dobbiamo relazionarci con Dio. Ma perché è così importante conoscere il Dio dell'Antico Testamento? Perché Dio non è cambiato. Dio non cambia, anche se ci troviamo nel 2023. Anche se siamo sotto la grazia e non più sotto la legge, anche se la Chiesa non ha sostituito Israele, il carattere, la natura, gli attributi di Dio non sono cambiati. Dio è lo stesso di ieri, è lo stesso di oggi ed è lo stesso di domani, dall'eternità in eternità. Nel testo di oggi vedremo come Dio affronta le battaglie che deve combattere il suo popolo quando ubbidisce al suo mandato. Quando ubbidisce al suo mandato, Dio ha promesso la terra promessa, scusate il giro di parole, è Dio stesso che combatte per dargli la terra promessa. E questo è fin da adesso un grande incoraggiamento anche per noi. Anche per noi, perché noi, a differenza loro, non ci viene richiesto di conquistare nessuna guerra, nessuna terra promessa. Ma anche noi tante volte abbiamo delle lotte da affrontare in ubbidienza alla parola di Dio, in ubbidienza a quello che il Signore chiede alla sua Chiesa. Anche noi abbiamo tante prove, tante battaglie che il Signore ci mette davanti. Noi, ci dice Efesini 6, non combattiamo le nostre battaglie contro carne e sangue. E potremmo aggiungere come dovevano fare gli israeliti. Ma noi combattiamo, ci dice il testo, le nostre battaglie contro i principati malvagi che sono nei luoghi celesti. Quindi abbiamo una battaglia di natura spirituale. E noi tutti siamo immersi in qualche battaglia spirituale. Abbiamo tante battaglie dove c'è di mezzo la nostra salute, dove sono di mezzo delle malattie. Le malattie dove devi magari, come sta succedendo qui da noi, affrontare anche degli interventi chirurgici. Oppure ci sono quelle malattie con le quali devi convivere per tutta la tua vita. Poi ci sono quelle battaglie dove viene affrontato il dolore, il lutto, la solitudine. Battaglie dove dobbiamo portare dei grandi pesi, dove c'è tanta salita e tanta sofferenza. Ed abbiamo anche altri tipi di battaglie, che ne so, sul lavoro, nelle nostre case, con noi stessi a volte combattiamo, eccetera, eccetera. E anche se non direttamente, tutte le nostre battaglie sono sempre in qualche modo delle battaglie spirituali. Nelle nostre battaglie, in qualche modo, è sempre la nostra fede quella che viene messa più alla prova, ed è il peccato che bisogna combattere. Ora Dio non è cambiato, e come combatteva per Israele, combatte anche per noi. Combatte, questo è un po' l'anticipo di quello che vedremo oggi. Ma il brano ci mostrerà anche un grande altro insegnamento. Ci vengono raccontati alcuni particolari di come sia Giosuè che il popolo, come affrontano queste battaglie. Quale deve essere il modo giusto con cui il credente deve affrontare le proprie battaglie? Attraverso lo studio del capitolo 10 di Giosuè vedremo che l'autore enfatizza quattro particolari, aspettate a scrivere, quattro elementi centrali ci sono in questo brano, quattro particolari che le future generazioni di Israele dovevano tenere a mente quando si sarebbero trovati ad affrontare altre battaglie. E per noi adesso, se volete scrivere, quattro particolari che ci danno quattro incoraggiamenti, quattro tipi di incoraggiamenti diversi e quindi quattro motivazioni per confidare nel Signore. Quattro motivazioni, ripeto, per confidare sempre nel Signore. Quattro motivazioni che dobbiamo interiorizzare per vincere le battaglie che è il Signore che ci mette davanti. Non è un caso che quelle battaglie ci troviamo ad affrontarle. E visto la lunghezza del brano, non leggeremo questo passo tutto insieme come facciamo di solito, ma lo vedremo per ogni motivazione. Partiamo dal primo incoraggiamento. Nella prima motivazione vediamo che il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché il Signore è un potente guerriero. Il Signore è un potente guerriero. Versetti dall'1 al 12. Quando Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, udì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votato allo sterminio, che aveva trattato Ai e il suo re nel modo in cui aveva trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti di Gabaon avevano fatto la pace con gli israeliti ed erano in mezzo a loro, fu tutto spaventato. Infatti Gabaon era una città grande come una delle città regali, anche più grande di Ai, e tutti gli uomini suoi erano valorosi. Perciò Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam, re di Hebron, a Piram, re di Armunt, a Yafia, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon, salite da me, soccorretemi e noi batteremo Gabaon, perché ha fatto la pace con Giosuè e con i figli di Israele. Cinque re degli Amorei, il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Armut, il re di Lachis, il re di Eglon, si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè all'accampamento di Gilgal: non negare ai tuoi servi il tuo aiuto, affrettati a salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli Amorei che abitano la regione montuosa si sono radunati contro di noi. Giosuè dunque salì da Gilgal con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore. E il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché io li ho dati in tuo potere. Nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso. Aveva marciato tutta la notte da Gilgal e il Signore li mise in rotta davanti a Israele, che inflisse loro una grande sconfitta presso Gabaon. Li inseguì per la via che sale a Bet Horon e li batté fino ad Azeca e a Macheda. Mentre fuggivano davanti a Israele ed erano alla discesa di Bet Horon, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. In questa parte che abbiamo letto ci soffermeremo un po' di più sui versetti dall'8 all'11 che ci mostreranno che il Signore è un guerriero. Ma intanto vediamo brevemente i primi sei versetti dove c'è una sorta di introduzione all'intero brano. In questa parte vengono elencati alcuni dettagli. Viene elencato del perché e contro di chi è iniziata questa guerra. Al versetto 1 viene citato un certo Adoni-Sedec, re di Gerusalemme, e nella prima parte del versetto 2 ci viene detto che questo re fu tutto spaventato. E ora ci chiediamo: perché tutto questo spavento? Perché questo spavento di questo re? E vediamo di chiarire. Beh, potremmo pensare, per quello che c'è scritto, che abbiamo letto, che questo re aveva sentito di come Israele aveva preso Gerico, come aveva trattato il suo re, come aveva preso Ai, E sicuramente questa è una motivazione valida che ha contribuito al suo spavento, ma questo non è il motivo principale. Il motivo principale ce lo suggerisce la fine del versetto 1, che ci dice che gli abitanti di Gabaon avevano fatto la pace con gli israeliti che erano in mezzo a loro. E poi il versetto 2, dopo che ci viene detto questo, questo re fu molto spaventato, e dopo che viene scritto che fu molto spaventato, ci spiega il motivo del suo spavento. Dice: infatti Gabaon era una città grande come una delle città regali, anche più grande di Ai, e tutti gli uomini suoi erano valorosi. Gerico quindi era una grande città e aveva dei combattenti valorosi, dei soldati valorosi. E quindi questo motivo di questo grande spavento deve essere riferito più a Gabaon. E per comprendere ancora questo grande spavento dobbiamo introdurre qualche informazione geografica. Gabaon, abbiamo visto la volta scorsa, due settimane fa, al versetto 17 del capitolo precedente, dice che era formata da cinque città. Tutte queste cinque città formavano una confederazione con Gabaon, che era la città principale. E Gabaon era a circa 10 chilometri da Gerusalemme. Immaginiamo una cartina geografica della Terra Promessa. Se avete un attante biblico potete confrontare quello che sto dicendo. Gabaon era sopra Gerusalemme a 10 chilometri, ma le altre città di questa confederazione erano in posizioni strategiche ed erano ancora più vicine. Ad esempio, Kefira era tutta a sinistra, poi c'era Kiriam Erarim, che era sempre a sinistra, più in basso, alla stessa altezza di Gerusalemme. E poi c'era Berot, che era sotto Gerusalemme, a metà strada, 5-6 chilometri da Gerusalemme, tra Gabaon e Gerusalemme. Poi inoltre a Gerico era sulla parte destra alta, ed uno dei problemi che aveva questo re è che tutte queste città che abbiamo menzionato costituivano tutte le vie di collegamento con il nord, quindi erano isolati. In questo momento Israele ha il controllo di tutta la parte centrale. Questo re fu spaventatissimo perché, guardando la sua cartina geografica, ha visto che Gerusalemme era accerchiata, sarebbe stata conquistabile da almeno quattro punti diversi. Per Gerusalemme proprio non c'è scampo. Perciò questo re, ci dicono i versetti dal 3 al 5, chiede aiuto ad altri quattro re della parte meridionale, e questi re si alleano proprio per combattere contro Gabaon. E Gabaon, avevamo visto la volta precedente, aveva fatto l'alleanza in maniera con un inganno con Israele. Perciò i gabaoniti al versetto 6 chiedono aiuto a Giosuè per essere liberati. I gabaoniti sembrano molto spaventati perché tutti questi re formavano un grandissimo esercito. Alla fine del versetto 6 dice: affrettati a salire da noi, liberaci, soccorrici. Quindi c'era una certa preoccupazione. E possiamo già subito dire, questa alleanza con il popolo di Dio gli crea subito dei nemici. Sembra una cosa strana, sembra una coincidenza, ma non lo è, perché anche se loro non erano credenti, quando ti metti dalla parte di Dio, cosa succede? Ti fai subito dei nemici in questo mondo. Anche quando uno si converte, inizia a avere dei problemi, può essere perseguitato, può essere maltrattato. Alla fine si trova sempre che i non credenti ti vengono addosso. Ora entriamo più nello specifico nei versetti dall'8 all'11, dopo l'autore, come già introdotto, ci mostra che anche se Giosuè viene chiamato a combattere, e lui, come ci dice il versetto 7, si sceglie degli uomini di guerra di gran valore per soccorrere i gabaoniti, ma al versetto 8 compare il Signore. E il Signore disse a Giosuè: non li temere, perché io li ho dati in tuo potere. Nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Il Signore è molto misericordioso in questa vicenda, inoltre è sovrano. La volta scorsa, vi ricordate, avevamo visto proprio la mancanza di saggezza di Giosuè e del popolo, che non consultarono il Signore, ma ragionarono per conto loro secondo i propri ragionamenti e si misero nei guai per questa mancanza di saggezza. E quindi il Signore poteva benissimo non intervenire. Cosa avremmo fatto noi? Cosa avremmo fatto noi se uno che gli abbiamo dato finora tutto non chiede? Beh, Giosuè, hai voluto fare alleanza, hai voluto fare di testa tua, adesso ti devi arrangiare. Ma il Signore è misericordioso, e nonostante Giosuè non meritasse l'intervento del Signore, lui si presenta, il Signore, a Giosuè, e si presenta a lui anche per un altro motivo, perché in maniera sovrana Dio sta usando questo re di Gerusalemme, tutta la vicenda dei Gabaoniti, per consegnare la terra promessa meridionale a Giosuè. Nonostante le disubbidienze, possiamo dire, il piano di Dio prosegue. Quindi il piano di Dio, nessuno può fermare il piano di Dio, il piano di Dio avanza. Vediamo che il Signore si presenta a Giosuè e lo incoraggia ancora una volta. Perché dico ancora? Se ci ricordiamo al capitolo 1 di Giosuè, più volte il Signore gli dice di essere che cosa? Forte e coraggioso, e poi gli dice delle parole che le troviamo anche qui, dice: nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Sembra che Dio ripete sempre lo stesso disco, sempre le stesse cose. Anche al capitolo 8:1 c'è scritto: poi il Signore disse a Giosuè: non temere, non ti sgomentare. Dio usa sempre le stesse parole, non gli sta dicendo nulla di nuovo. Dio non usa qualche nuova verità, ma conferma quelle promesse che gli ha già dati. E perché Dio lo fa? Perché sa Dio quanto è facile per noi essere sgomentati, essere sballottati quando devi affrontare delle guerre. Queste erano guerre vere e proprie, ma la stessa cosa fa Dio con noi. Sa quanto è difficile per noi affrontare proprio quelle dure battaglie che la vita di tutti i giorni ci riserva. Dio sa che noi dubitiamo, sa che noi tremiamo, sa che siamo spaventati, e ci incoraggia anche noi a non temere. Ci incoraggia attraverso la sua parola, lui continua a incoraggiarci. Nel Nuovo Testamento ci sono tanti versetti che ci riguardano, proprio che dobbiamo fare nostri nei momenti difficili. Li abbiamo detti più volte, ma li voglio ancora ricordare. Matteo 28:20, il Signore dice che è con noi fino alla fine dell'età presente. Oppure Filippesi 4, versetti 4-5, che dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi, la vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino a ognuno di noi. Questo è quello di cui noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno di nuove verità quando ci troviamo nei momenti difficili, ma nel momento del bisogno dobbiamo ricordarci e aggrapparci con tutte le nostre forze in quelle che sono le promesse che il Signore ci ha lasciato per noi, che sono incoraggianti per noi. Non ci sono nuove promesse, ma quelle stesse promesse che il Signore ci ricorda. Ora notiamo un'altra grande verità che ci riguarda. Osserviamo che in questo grande incoraggiamento di Dio, questa rassicurazione non sopprime l'ingegnosità umana di Giosuè, perché Giosuè prende delle iniziative. Questo ci fa capire che anche se Dio ci incoraggia quando dobbiamo affrontare delle battaglie, non possiamo permetterci di pensare che fa tutto Dio e noi restiamo sul divano. Il conforto di Dio non elimina l'attività proprio del servo di Dio. ma lo incoraggia proprio ad attivarsi. Giosuè si fida dell'incoraggiamento di Dio e si muove, marcia tutta la notte. L'incoraggiamento di Dio deve quindi farci sempre alzare la testa. L'incoraggiamento, quando noi ascoltiamo la parola di Dio, quando siamo atterriti, siamo messi in ginocchio da quelle prove, il Signore con le sue promesse ci sta alzando il mento. Osserviamo ancora che al capitolo precedente, al versetto 16, ci viene detto che ci volevano 3 giorni per raggiungere Gabaon. Qui si precipitano e in una sola notte Giosuè arriva lì con il suo esercito. Altro che mettersi comodo sul divano. E c'è una giornata che vedremo molto lunga che lo attende. Non è soltanto il cammino di notte. Dio ha promesso la vittoria, ma questa si realizza anche per mezzo di quella marcia notturna. E questo è l'insegnamento per noi. La sovranità di Dio, quando è considerata correttamente, non spegne, non frena l'impegno umano, ma lo deve stimolare. Sapere che Dio è sovrano ed è con noi ci deve portare ad agire per la sua gloria, ad agire per la sua gloria. Questo era il pensiero di Giosuè, come lo vedremo nella prossima motivazione. E questo deve essere anche il nostro pensiero, di muoverci. Dio ci ha promesso, ma noi non dobbiamo essere pigri, dobbiamo essere attivi. Dobbiamo essere attivi. Ma prima di vedere la prossima motivazione, dobbiamo ancora fermarci qui. Vediamo i versetti 10 e 11, dove ci viene descritto proprio il Signore come un Yahweh, come guerriero. Il versetto 10 contiene 4 verbi, ci sono 4 azioni. Dice: li mise in rotta, inflisse, inseguì e li batté. E sembra che solo la prima azione abbia come soggetto il Signore. Ma ho trovato un commentatore, chiaramente io non conosco l'ebraico, e la traduzione originale dell'ebraico sembra che il soggetto di tutte queste azioni sia proprio il Signore. Il testo in questo caso enfatizza che fu il Signore a metterli in rotta davanti a Israele, fu il Signore a infliggere loro una grande sconfitta a Gabao, fu il Signore che li inseguì per la via che sale a Bet Or e fu il Signore che li batté fino ad Azeca e Macheda. Questo sembra proprio l'enfasi che voglia comunicarci il testo, cioè che Yahweh sia il guerriero vincente in questa battaglia che annienta il nemico. Infatti al versetto 11 troviamo la conferma di quello che stiamo dicendo. Il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Questo è il versetto più importante. Qua sta dicendo, sta esaltando, che quelli che Dio ha sconfitto erano più numerosi di quelli che perirono di spada. Dio li ha inseguiti. E qui troviamo in questo versetto due miracoli. C'è questa terribile grandinata. Pensate, questi correvano e la grandinata di Dio dietro. Mi sono trovato da poco, a settembre, in mezzo a una grandinata. C'era la grandine grande come le palle da tennis e vi posso assicurare che fa paura. Non vedevi niente davanti, vedevi il fumo che veniva dalla terra, i vetri che si rompeva, a me si è rotto il filtro, ma sono state macchine con i vetri rotti e veramente avevi paura. Ma qui sarà stato ancora peggio. Ma c'è un doppio miracolo: la grandinata era selettiva. Pensiamo un attimo, c'erano pure israeliti, ma la grandinata uccise soltanto i nemici. La ragione del testo, della vittoria, ci dice il testo di Israele, è attribuito a questo Signore che combatteva lui potentemente per sconfiggere il nemico. Viene enfatizzato che Dio uccise di più che tutto Israele con la spada. Questa è la parte proprio centrale di questo primo incoraggiamento. Dio è un guerriero ed è il Signore degli eserciti. Quante volte troviamo nella Bibbia il Signore degli eserciti? Sapete quante volte viene ripetuta questa parola? Più di 250 volte. E sapere questa verità, che Dio è un guerriero, deve cambiare anche il nostro approccio con Dio. Abbiamo detto prima che Dio non cambia, Dio è lo stesso, perciò Dio è un guerriero che combatte per il suo popolo ed oggi combatte per i suoi figli, anche se noi non abbiamo sostituito Israele, come abbiamo detto. Dio oggi, nel mezzo delle nostre battaglie, Lui è a fianco a noi come un guerriero. E purtroppo nella Chiesa c'è un falso concetto di Dio. Inoltre si fa una certa distinzione fra Dio e Gesù. L'idea di un Dio guerriero è troppo violenta per i nostri tempi. Dio è visto come, magari per qualcuno, troppo severo. In realtà abbiamo abbassato anche l'asticella su di Dio, mentre Gesù Cristo è visto anche nella Chiesa come lo vede il mondo, e cioè quella di un uomo dolce, un uomo gentile, ma anche un uomo docile, un uomo con le mani delicate, un uomo che può fare poco. E un'immagine così troppo debole di Gesù non può difendere quelle anime che sono sotto attacco del nemico. Quindi dobbiamo noi capire che Dio è un Dio guerriero, anche Cristo. Gesù non è debole, ma è forte e potente da distruggere e vincere tutte quelle battaglie, quei pesi, quelle difficoltà, quelle prove che dobbiamo portare avanti. Salmo 24:8 ci dice: chi è questo Re di gloria? È il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Apocalisse 5:5 definisce il Signore Gesù il leone della tribù di Giuda. Apocalisse 19, versetto 11, colui che lo cavalcava si chiamava fedele e veritiero perché giudica e combatte con giustizia. Ancora leggo Apocalisse 19 dal versetto 14, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e piggerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: Re dei Re e Signore dei Signori. Un Dio dolce e carino non può offrire nessuna speranza al suo popolo. Possiamo trovare forza nelle battaglie quando ci fidiamo che abbiamo un Dio potente che è capace di distruggere ogni nostra battaglia e combatte con noi per distruggere il nostro nemico. Dobbiamo trovare quindi forza nel Signore. E non a caso Efesini 6:10 dice: del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza. Prima di parlare dell'armatura, prima di parlare del combattimento cristiano, del combattimento spirituale, dice di fortificarsi nel Signore nella forza della sua potenza. Il Signore è potente da vincere ogni battaglia se siamo uniti a Lui, ogni battaglia per la sua gloria, non per la nostra. Questo è il primo incoraggiamento per noi che ci deve dare forza quando ci troviamo nelle battaglie. Passiamo a vedere la seconda motivazione. Vediamo che il Signore ci incoraggia a confidare in Lui. Questa è la seconda motivazione, perché nonostante tutta la sua grandezza e potenza, Lui ascolta le preghiere degli uomini. E possiamo aggiungere, di uomini fatti di polvere. In questo incoraggiamento troviamo un grande miracolo della preghiera. Leggiamo i versetti dal 12 al 15. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele e disse in presenza di Israele: Sole, fermati su Gabaon e tu, Luna, sulla valle di Ailon. E il Sole si fermò e la Luna rimase al suo posto. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto? E il Sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal. Osserviamo ancora chi è il soggetto del versetto 12. Ci viene detto che il Signore diede in mano gli amorei figli di Israele. Ora vediamo il miracolo di questa preghiera partendo proprio dal versetto 12. Giosuè parla al Signore. Possiamo dire che Giosuè prega il Signore in quello stesso giorno in cui ottenne la vittoria. Ma questo paragrafo molto probabilmente non segue a livello di tempo quello che abbiamo letto ai versetti 10 e 11, ma lo precede. Giosuè prega il Signore prima di attaccare, prima che Dio mandasse dal cielo una grandinata di pietre. E Giosuè, ci viene detto, prega in presenza del popolo. E questo non è un dettaglio da poco per Israele, perché in questo modo la risposta di Dio era una conferma per Israele che Giosuè era il loro leader, che Giosuè era stato messo lì da Dio e loro dovevano sottomettersi al leader. Ma in questa preghiera Giosuè fa una richiesta un po' strana. Chiede che il sole si fermi su Gabaon e la luna su Ailam. Perché doveva fermarsi il sole e la luna? Tanti si sono posti questa domanda, ma questa non è una domanda importante, come vedremo, anche se un po' la trattiamo. Ce n'è un'altra domanda importante che il testo enfatizza. Tanti hanno dato varie interpretazioni su questi versetti. Nella traduzione originale il verbo fermarsi sta a significare stare muto, silenzioso o fermo. Perciò alcuni sostengono che non fu il sole che si fermò, ma cessò il suo splendore, perché dopo tutto il viaggio di notte, con il sole cuocente sulle spalle di Israele, le truppe sarebbero state fiaccate dal caldo. Altri sostengono che quando Giosuè pregò era ancora buio e il sole si era appena elevato, e Giosuè pregò affinché restasse ancora il buio, così lui poteva andare sui suoi nemici e prenderli di nascosto. Ma questa versione contraddice quello che abbiamo letto al versetto 13, perché ci viene detto che il sole non tardò a elevarsi, ma si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero, quindi il sole era già elevato. Altri negano il miracolo e dicono che è stata solo un'eclissi. Altri ancora sostengono, e io credo più a questa versione, anche se, ripeto, non è la domanda importante, che Giosuè fa questa preghiera, o meglio, c'è una parte importante che vedremo di questa versione, fa questa preghiera verso sera nei pressi di Azzeca, Macheda, e ci troviamo nel momento descritto al versetto 10, dove ci viene detto fin dove Israele inseguì i suoi nemici. Praticamente da Gabaon ad Azzeca ci sono circa 40 chilometri e Giosuè prega perché ci fosse ancora luce per completare questa battaglia. Ma come detto, questa non è la domanda principale per noi, a prescindere di quello che è successo, se sia stata un'eclissi, se la terra ha smesso di ruotare o qualsiasi altra cosa. Quello che è importante sapere è che si trattò di un miracolo. Si trattò di un miracolo. Dio rispose alla preghiera di Giosuè con un grande miracolo evidente che solo lui poteva fare. Spurgeon dice in merito a questo evento: come abbia fatto il sole e la luna non è cosa che ci riguardi. Non spetta a noi cercare di temperare i miracoli. Nostro dovere è glorificare Dio in essi, perciò per noi è importante riconoscere il miracolo della preghiera. E guardiamo l'enfasi che ci mette lo scrittore biblico nel suo racconto. Questa è la parte importante che dobbiamo tener presente. Ci dice che mai, né prima né dopo, c'è stato un giorno simile a questo nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo. Quel giorno viene enfatizzato non perché il Signore prolungò la giornata, le ore della giornata, ma perché Dio prestò orecchio alla preghiera di un uomo. Giosuè prega l'impossibile. Avresti mai pregato una cosa del genere? Avresti pregato il Signore di far fermare il sole, forzare gli elementi naturali sottoposti al controllo di Dio? Eppure Giosuè lo fece, e questo è stupefacente. Ed è qualcosa che riguarda anche noi. È stupefacente come il Signore ascolti ancora oggi le preghiere di uomini e donne. È qualcosa di stupefacente che noi non ci facciamo caso. Sapere che il Re dei Re che siede sul trono in alto non è distante, ma presta orecchio alle preghiere fatte da noi. Questo dovrebbe farci mancare il fiato. Un Dio così grande che ascolti un essere così piccolo come noi, come abbiamo detto prima, fatto di polvere. È veramente qualcosa di straordinario, di fantastico. Ma vediamo qualcosa che possiamo imitare da questa preghiera. Ci sono due elementi che dobbiamo osservare. Giosuè pregò l'impossibile, ma pregò con fede. La preghiera, se fatta con fede, fa operare miracoli anche oggi nelle nostre vite. In Marco 11, 22, 24, leggo io, Gesù dice, rispose e disse loro, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte, togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede, quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avrete ricevute, voi le otterrete, credete che le avete ricevute, le otterrete. Anche queste sono richieste impossibili. Eppure Gesù ci dice che Dio risponde a queste preghiere se sono fatti con fede. Ancora per noi Marco 7,7 ci spinge a pregare con perseveranza. Dice, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. E un ultimo versetto per noi, Salmo 91,15. Egli mi invocherà e io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò. L'esempio di Giosuè ci dovrebbe proprio ammonire riguardo come noi a volte preghiamo con superficialità oppure con incredulità. E non sto accusando nessuno, ma sto invitando ognuno di noi ad analizzarsi come prega il Signore, con fede, con superficialità, per abitudine. E quando ci mettiamo a pregare dovremmo sempre, prima di iniziare a pregare, tenere presente dove è Dio, la grandezza di Dio. Dobbiamo tenere presente davanti a colui che noi ci mettiamo a pregare, questo colui ascolta. Noi come chiesa, permettetemi di dire, siamo stati forse, e forse lo saremo ancora in futuro, siamo stati più che mancanti nella preghiera, tranne che quando ci sono situazioni difficili. Fino a 6 mesi fa, quando c'era una serata di preghiera che veniva messa nel gruppo, 7 mesi fa, ci riuniamo per pregare, venivamo qui 4-5 persone. Questo non riconoscere davanti a colui che noi siamo in preghiera. Dio ci ascolta, un Dio così grande. Noi siamo di polvere e neanche ci accostiamo a Lui con questo privilegio che abbiamo. Il secondo chiarimento che ci riguarda di questa preghiera è la motivazione. Giosuè aveva in mente la gloria di Dio, questo lo motivava. Giosuè non prega per scopi egoistici, ma affinché il Signore potesse dare i nemici a Israele come aveva promesso, e così poteva innalzare la gloria di Dio. Giosuè era sottomesso al piano di Dio. Ogni preghiera che innalza la gloria di Dio viene sempre ascoltata. Ho detto prima che secondo me è l'ultimo, perché se si faceva buio, Giosuè ha pregato perché ci fosse più sole, e per lui sarebbe stato peggio, perché ci sarebbe ancora stata la battaglia che proseguiva. Ma Giosuè aveva la gloria di Dio in mente e voleva dare tutta la gloria a Dio, nonostante Dio era all'opera, e Dio esaudì la sua preghiera. Ogni preghiera che innalza la gloria di Dio viene sempre ascoltata. Ripeto, ogni preghiera che innalza la gloria di Dio viene sempre ascoltata. Quando non si innalza la gloria di Dio, la preghiera probabilmente non verrà esaudita. Giacomo 4,3 dice, domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri? Se la preghiera è fatta per me, per i miei scopi egoistici, anche se mi sembrano buoni, ma se non sono fatti per la gloria di Dio, non sono ascoltati. Come abbiamo detto venerdì scorso, quando nel Padre nostro, quando ci accostiamo, non siamo noi il re, ma il re è lui. E dici, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà e non la mia. Questa è la seconda motivazione in definitiva che ci deve incoraggiare a pregare incessantemente il Signore, perché Lui ascolta ed opera miracoli attraverso la preghiera. Luca 18,7 dice, Dio non renderà dunque giustizia ai Suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Tarderà nei loro confronti? Io vi dico che renderà giustizia con prontezza. Ma quando il Figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Passiamo a vedere la terza motivazione, la seconda parte del versetto 14, la vedremo alla fine. In questa terza motivazione il Signore ci incoraggia a confidare in Lui attraverso i simboli della vittoria di questa battaglia. Il Signore ci incoraggia a confidare in Lui attraverso i simboli della vittoria di questa battaglia. Versetto 16-27. Ora i cinque re erano fuggiti e si erano nascosti nella caverna di Macheda. La cosa fu riferita a Giosuè e gli fu detto: i cinque re sono stati trovati nascosti nella caverna di Macheda. Allora Giosuè disse: rotolate delle grosse pietre all'imboccatura della caverna e mettetevi degli uomini per far loro la guardia. Ma voi non vi fermate, inseguite i vostri nemici e colpite le retroguardie. Non li lasciate entrare nelle loro città, perché il Signore, il vostro Dio, li ha dato in vostro potere. Quando Giosuè e i figli di Israele ebbero finito di infliggere loro una completa disfatta e quelli che scamparono si furono rifugiati nelle città fortificate, tutto il popolo tornò tranquillamente a Giosuè all'accampamento di Macheda, senza che nessuno osasse fiatare contro i figli di Israele. Allora Giosuè disse: aprite l'imboccatura della caverna e conducetemi fuori quei cinque re. Quelli agirono così. Fecero uscire dalla caverna quei cinque re: il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Armut, il re di Lachis, il re di Eglon, e glieli condussero. E quando quei re furono tolti dalla caverna e condotti da Giosuè, Giosuè chiamò tutti gli uomini di Israele e disse ai capi dei guerrieri che erano andati con lui: avvicinatevi, mettete il piede sul collo di questi re. Quelli si avvicinarono e misero il piede sul loro collo. Giosuè disse loro: non temete, non vi sgomentate, siate forti e coraggiosi, perché così farà il Signore a tutti i vostri nemici contro i quali dovete combattere. Dopo ciò Giosuè li colpì e li uccise, quindi li appese a cinque alberi e quelli rimasero appesi agli alberi fino alla sera. Al tramonto Giosuè ordinò che fossero calati dagli alberi gettati nella caverna dove si erano nascosti e che all'imboccatura della caverna fossero messe delle grosse pietre. Esse sono rimaste lì fino ad oggi. Non vedremo i dettagli di tutto il testo. Diciamo che questi versetti sono collegati alla battaglia di Bet Eron che abbiamo visto prima nei primi due incoraggiamenti fino al versetto 15, e i versetti dal 28 in poi sono i dettagli della campagna militare a sud che qui sono riassunti al versetto 19. In altre parole, quello che sto dicendo, al versetto 15 ci viene detto che Giosuè torna all'accampamento di Gilgal, ma a livello temporale questo avviene proprio alla fine del capitolo 10 di Giosuè, non a metà. Al versetto 15 ci viene raccontata l'epilogo, la fine della guerra da un punto di vista proprio storico-militare. Quello che vediamo in questa parte e nella prossima sono i dettagli che accaddero prima che torni a Gilgal, quindi durante la battaglia. E riassumiamo velocemente quello che abbiamo letto. Questi cinque re si nascondono in una caverna, Israele li fa chiudere, li mette delle persone, degli uomini a guardare la caverna, mentre il resto delle truppe, come dice al versetto 19, vanno a conquistare le altre città. Una volta tornato a Macheda, Giosuè ordina che quei cinque re fossero portati fuori dalla caverna e ordinò ai capi di avvicinarsi e mettere il piede al collo di questi. Questa è una parte molto importante che stiamo vedendo. Come ci dice il versetto 24, dovevano mettere il piede, c'era tutto Israele, i capi sono stati chiamati per mettere il piede sul collo. Ora ci chiediamo, perché questa brutalità? Perché dovevano mettere il piede sul collo a delle persone per terra? E non possiamo considerare questa vicenda con i nostri occhi di oggi, che sembra qualcosa di così drammatico e crudele. Perciò togliamo proprio la nostra mente dai nostri occhi e questa vicenda la possiamo guardare solo se la guardiamo secondo l'ottica di Dio. Ricordiamoci che questi re avevano raggiunto la massima perversione agli occhi di Dio e stavano subendo il giusto giudizio di Dio. Per tutti i loro atti criminali facevano bruciare i figli, li abbiamo visto già più volte. E Dio li sta giudicando e usa il popolo di Israele. E il versetto 24 e 25 sono la parte centrale più importante che l'autore vuole evidenziare. Israele doveva trovare incoraggiamento in questo atto simbolico. Il versetto 25 ci spiega il versetto 24, è come se questo atto simbolico avesse un significato molto più profondo. I capi dovevano trovare conforto tutto Israele attraverso questo atto. Il piede sul collo sta a significare: il Signore mette i vostri nemici sotto i vostri piedi, anche se si uniscono così numerosi a combattere contro di voi. Cinque re rappresentavano cinque nazioni. Non vi dimenticate il futuro, in futuro questo giorno, questi nemici hanno il collo sotto i vostri piedi. Perciò il versetto 25 dice: Giosuè disse loro, non temete, non vi sgomentate, siate forti e coraggiosi, perché così farà, futuro, il Signore a tutti i vostri nemici contro i quali dovete combattere. Giosuè dice a tutti i nemici, questo è un grandissimo incoraggiamento per le future generazioni di Israele. Infatti alla fine del versetto 27 c'è scritto che questa forma di testimonianza, c'erano delle pietre che rimasero lì fino al giorno d'oggi. Qualcuno potrebbe obiettare e dire come fanno questi simboli a rafforzare la fede. Ma per Dio non è qualcosa di sbagliato. Per Dio lascia sempre dei simboli per rafforzare la fede dei suoi. Ad esempio, quando ci fu il diluvio, Dio fece venire fuori l'arcobaleno che simboleggiava la fine del diluvio e fece un patto con Noè. L'arcobaleno simboleggiava, dice Genesi 9:11, che nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio, non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Quindi l'arcobaleno era un segno di testimonianza. Ma vediamo anche Abramo ogni giorno, guardando ogni sera miriade, miliardi di stelle, poteva ricordarsi della promessa di Dio, che la sua discendenza, dice, guarda il cielo, dice il Signore in Genesi 15, e conta le stelle se le puoi contare, e soggiunse, tale sarà la tua discendenza. Quindi la promessa di Dio aveva qualcosa di visivo per parte. Perciò quando vediamo questi simboli che troviamo in Giosuè 10:24, non dobbiamo avvicinarci con scetticismo, come fanno i non credenti, ma con fede. E poi devono incoraggiarsi questi particolari a ognuno di noi, anche nella lettura personale, di approfondire la lettura della parola di Dio e meditarla più, come abbiamo detto l'altro giorno, di leggere meno e fermarci un po' di più a quello che stiamo leggendo. Noi non dobbiamo mettere i piedi sul collo di nessuno per trovare incoraggiamento, ma Dio, abbiamo detto prima, e Dio non cambia, ci ha lasciato uno dei più grandi simboli per incoraggiarci. Anche se noi non ci facciamo caso, per combattere ogni battaglia, ogni difficoltà, ogni prova della nostra vita, ma anche delle future generazioni, Dio ha messo un simbolo. Sapete qual è questo simbolo? La croce. La croce è il più grande incoraggiamento che Dio ha lasciato per noi. Sono i simboli della vittoria, della croce. Gesù ha comandato: fate questo in memoria di me. Attraverso i simboli del pane e del vino noi ci ricordiamo della più grande battaglia che il Signore ha vinto per noi. La Santa Cena, abbiamo fatta prima, dovrebbe rafforzare la nostra fede anche quando passiamo per delle brutte battaglie. Quando affrontiamo grandi prove, attraverso i simboli della Santa Cena, il Signore ci incoraggia a confidare in Lui, perché Lui ha vinto per noi e ci ha portati nel regno del Suo amato Figlio. Attraverso i simboli noi abbiamo la certezza che il Signore crocifisso, risorto e morto per noi e ci sosterrà ora e per sempre. Per ogni lotta, per ogni prova che dobbiamo affrontare, il Signore ha schiacciato Satana, il più grande dei nostri nemici, sotto i Suoi piedi attraverso la croce. E Gesù non è solo vicino a noi ogni giorno, ma ci sta aspettando. Deve cambiare anche la nostra prospettiva della vita. Giovanni 14, versetto 1, dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. La Santa Cena ci incoraggia a confidare nel Signore e non temere nessuna battaglia umana. Noi ci accostiamo alla Santa Cena troppo alla leggera, come per abitudine, ma veramente il Signore è molto buono e ha lasciato qualcosa per incoraggiarci. Passiamo a vedere l'ultima motivazione. Il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché Lui combatte per i Suoi. Ripeto, il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché Lui combatte per i Suoi. Versetti 28-43. In quel medesimo giorno Giosuè prese Macheda e fece passare a fin di spada la città e il suo re. Li votò allo sterminio con tutte le persone che vi si trovavano. Non ne lasciò scampare una e trattò il re di Macheda come aveva trattato il re di Gerico. Poi Giosuè con tutto Israele passò da Macheda a Libna e l'attaccò. Il Signore diede anche quella città con il suo re nelle mani di Israele e Giosuè la mise a fin di spada con tutte le persone che vi si trovavano. Non ne lasciò scampare una e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. Poi Giosuè con tutto Israele passò a Libna, a Lachis, si accampò di fronte a questa e l'attaccò. Il Signore diede Lachis nelle mani di Israele, che la prese il secondo giorno e la mise a fin di spada con tutte le persone che si trovavano, esattamente come aveva fatto a Libna. Allora Oram, re di Gezer, salì in soccorso di Lachis. Ma Giosuè batté lui e il suo popolo senza lasciare scampo alcuno. Poi Giosuè con tutto Israele passò da Lachis a Eglon. Si accamparono di fronte a questa e l'attaccarono. La presero quel medesimo giorno e la misero a fin di spada. In quel giorno Giosuè votò allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano, esattamente come aveva fatto a Lachis. Poi Giosuè con tutto Israele salì da Eglon a Hebron e l'attaccarono. La presero, la misero a fin di spada, insieme con il suo re, con tutte le sue città, con tutte le persone che vi si trovavano, ne lasciò sfuggire uno, esattamente come aveva fatto a Eglon, la votò allo sterminio con le persone che vi si trovavano. Poi Giosuè con tutto Israele tornò a Debid e l'attaccò, la prese con il suo re, con tutte le sue città, la misero a fin di spada e votarono allo sterminio tutte le persone che vi si trovavano, senza che ne scampasse una. Egli trattò Debir, il suo re, come aveva trattato Hebron, come aveva trattato Libna, il suo re. Giosuè dunque batté tutto il paese, la contrada montuosa, la regione meridionale, la regione bassa, le pendici e tutti i loro re. Non lasciò scampare nessuno, ma votò lo sterminio tutto ciò che aveva vita, come il Signore, il Dio di Israele, aveva comandato. Così Giosuè li batté da Cades Barea fino a Gaza e batté tutto il paese Goshen fino a Gabon. Giosuè prese in una volta sola tutti quei re e i loro paesi, perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Poi Giosuè con tutto Israele tornò all'accampamento di Gilgal. Il versetto 28 ci dice: in quel medesimo giorno. In realtà, come abbiamo letto, è il secondo giorno, il sole è fermo, ce lo dice il versetto 30, che dice che il secondo giorno, e poi dice successivamente che nello stesso giorno ancora viene citato questo giorno. E nei versetti 28-39 lo scrittore elenca sei città che Giosuè e Israele attaccano e decimarono in questa battaglia, in questo giorno. Mentre i versetti dal 40 al 41 riassumono quelli che sono i confini geografici di questa campagna militare a sud. E come accennato prima, il versetto 15 e il 43 descrivono lo stesso evento, che Giosuè torna una sola volta al Gilgal, alla fine della battaglia. E qui troviamo altri particolari che riguardano la battaglia prima di tornare a Gilgal, ma non li vedremo per mancanza di tempo. Ma il testo ci fornisce ancora un altro dettaglio, e cioè che Giosuè torna a Gilgal senza garantire la difesa in tutta quella parte meridionale della terra promessa. Sembra che a Giosuè in questo momento interessava meno quella parte, ma era concentrato più al nord. Perché sto dicendo questo? Perché questo testo, alcuni che sono sempre pronti a mettere in dubbio, a contrastare la parola di Dio, per mancanza di fede soprattutto, dicono che questo testo contraddice Giudici 1, che dice che dopo la morte di Giosuè le tribù di Israele dovevano ancora affrontare, conquistare una grande parte della terra promessa. Ora non ci soffermeremo tanto su questo aspetto, diciamo solo che Israele distrusse la parte più numerosa, c'erano alcune città fortificate, questi lì si radunarono, ma nessuno fiatava più davanti a Israele. Quindi diciamo che Israele distrusse la parte più forte, non tutti, c'erano altri piccoli villaggi che non vennero conquistati. Ma la cosa importante per noi è un'altra. Nella traduzione originale, versetto 42, la frase che dice che Giosuè prese una sola volta non significa una volta per tutte, ma in una volta significa in una sola campagna militare. In una sola campagna militare Giosuè conquistò tutti questi re e tutti questi popoli in un solo giorno, questo giorno che era durato 2 giorni quasi. E questo è qualcosa di impossibile da credere. Eppure fu così. Giosuè viaggiò tutta la notte e combatté finché il sole non fosse tramontato, e poi inseguito, e la parte più importante, l'enfasi che troviamo qui in questo paragrafo, se ci fossero o meno dei sopravvissuti o qualche altro posto da conquistare, ma l'enfasi è che Giosuè in una sola campagna militare conquistò tutti questi territori. E il versetto 42 ci dice il motivo per cui Giosuè conquistò questi territori, ci spiega il perché. Dice: perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. Questa frase viene ripetuta 2 volte in questo testo, l'abbiamo trovata anche al versetto 14. Dice: perché il Signore, il Dio di Israele, combatteva per Israele. E questo è il più grande incoraggiamento, perché quando un Dio così potente, così grande, combatte in favore degli uomini, la vittoria è sicura. I futuri lettori di questo capitolo 10 potevano trovare incoraggiamento che quando avrebbero camminato in comunione con il Signore, seguendo i piani di Dio, per la gloria di Dio, Dio combatteva con loro ogni battaglia. E se Dio combatte per il suo popolo, la vittoria è certa. La vittoria è certa. Israele doveva trovare forza in questo incoraggiamento. Ed anche noi dobbiamo trovare forza qui. Sapere che Dio combatte ogni nostra battaglia, ogni battaglia dei suoi figli, ci deve incoraggiare che Dio è tutto per i suoi eletti. Se possiamo andare in Romani 8, andiamo un attimo ai Romani 8, versetto 31. Dio è tutto per i suoi eletti. Romani 8, dal versetto 31. Non a caso il Nuovo Testamento ci incoraggia a qualcosa di simile. Dice: che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancora più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Che incoraggiamento troviamo qui! Il Signore combatte ogni battaglia dei Suoi figli, non solo le battaglie di Israele. Il Signore è per noi, per i Suoi eletti. Noi non siamo da soli. E come detto prima, la più grande battaglia è stata vinta alla croce. Dio è per noi, come ci dice il versetto 32. Se Dio è per noi, non ha risparmiato la cosa più importante che aveva, suo figlio, ma lo ha mandato per... Non ci donerà tutte le altre cose secondarie con lui? Se la cosa più importante Dio ce l'ha data, non ci donerà le cose meno importanti? E le cose meno importanti sono la nostra vita stessa, quella umana. Se Dio combatte per noi, non dobbiamo permettere a nulla di toglierci questa pace di Dio, né alla tribolazione, né all'angoscia, né alla persecuzione, né alla fame, né alle malattie, né alle sofferenze, né alla spada, neanche alla morte. Niente ci deve far dubitare che Dio ama i Suoi e combatte per loro. Dio non ha mai promesso nella Sua parola che i credenti saranno privi di tribolazioni, privi di malattie, privi di angoscia, privi di sofferenza, privi di dolore. Dalla Bibbia, nella Bibbia, da nessuna parte c'è scritto questo. Quindi quando noi non ragioniamo così, abbiamo delle false aspettative. Ma Dio ha promesso che anche nei momenti bui delle nostre vite, Lui è vicino a noi. Lui è vicino a noi, perciò dobbiamo fidarci e confidare di quello che Lui ci dice. Niente sfugge al controllo di Dio, e se sappiamo che Dio controlla tutto ed è tutto per noi, allora possiamo confidare in Lui in ogni circostanza della nostra vita. E so che questo è facile da dire, ma è difficile da mettere in pratica, e lo so anch'io. Io non sono diverso da nessuno. Ci sono passato, non neanche 20 anni fa, ci sono passato, e so quanto è difficile mettere in pratica quello che sto dicendo, e lo sa anche il Signore. Ma quando devo, o quando dobbiamo affrontare qualsiasi prova, qualsiasi situazione difficile, qualsiasi battaglia, allora possiamo scegliere solo due strade. Possiamo scegliere se disperarci, puoi scegliere se disperarti, puoi scegliere se farti scoraggiare, puoi scegliere se arrabbiarti con Dio, e sarebbero tutti dei peccati. Puoi scegliere di restare solo nella tua disperazione, oppure, come oggi ci incoraggia il Signore, puoi scegliere di credere, di confidare e di appoggiarti in Lui. Ci avviciniamo a concludere, ma prima di salutarci volevo ancora dire qualcosa. Abbiamo visto queste motivazioni che ci spingono a confidare nel Signore, e voglio che sappiate che queste motivazioni vengono direttamente dal Signore, vengono direttamente da Dio. Mia moglie sa che questa settimana, io mercoledì avevo già finito il sermone, ci ho rimesso mano, ma era fatto. E di solito io prima del venerdì non finisco il sermone, avevo studiato la settimana scorsa, e il Signore aveva già stabilito mercoledì che questo sarebbe stato il sermone di oggi. Noi venerdì abbiamo avuto una notizia che non avremmo voluto ascoltare, abbiamo ricevuto una brutta notizia, e il Signore, che ci conosce, è subito intervenuto nella Sua sovranità, nella Sua cura per noi, affinché anche in questo momento difficile noi come Chiesa non ci sgomentiamo, sia nei panni di chi è coinvolto direttamente, mi riferisco a quei fratelli che sono sommersi nella loro prova grandissima di salute, e neanche come corpo di Cristo nei panni della Chiesa. Il Signore è intervenuto per darci forza, per darci fiducia, per incoraggiarci a confidare in Lui anche in questo momento difficile. Il Signore non ha abbandonato la Chiesa di Predazzo, ma più che mai è in mezzo a noi e combatte con noi. Questo possiamo dire il quinto incoraggiamento. Terminando, oggi abbiamo visto queste quattro motivazioni per farci confidare sempre nel Signore, che voglio ripetere: il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché Lui è un potente guerriero. Il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché Lui ascolta le nostre preghiere. Il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché ci ha lasciato i simboli della vittoria attraverso la croce e la tomba vuota. Il Signore ci incoraggia a confidare in Lui perché Lui combatte per i Suoi. E voglio rileggere il versetto 31 di Romani 8. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Preghiamo. Padre, vogliamo lodarti e adorarti per questi quattro, anche cinque incoraggiamenti, Signore, per come tutta la Tua parola ci incoraggia a confidare in Te. E vogliamo chiederti perdono per tutte le volte che non l'abbiamo fatto e che non lo facciamo, Signore. Ma la mia preghiera, voglio pregarti per i nostri fratelli che si trovano in questo momento in prove più dure delle nostre, che in questo momento, Signore, possono essere incoraggiati a confidare in Te in ogni situazione, sapendo che Tu sei vicino a loro, che Tu non li hai abbandonati e che Tu provvederai a ogni necessità, Signore, di chi resta, di chi c'è, Signore. Tu puoi fare ogni cosa, Signore. Perciò noi vogliamo fidarci di Te, Signore. Ti prego di sostenere questi fratelli, ma voglio pregarti anche di sostenere tutta la Chiesa, che possiamo trovare incoraggiamento non solo per questo momento, ma ogni volta che ci troviamo a combattere, che possiamo ricordarci quello che abbiamo ascoltato, che Tu sei vicino a noi, che Tu ascolti le nostre preghiere, Signore, che ci hai lasciato anche, oltre la Tua parola, dei simboli, il pane e il vino che dobbiamo prendere per rafforzare la nostra fede. E Signore, la Tua parola ci dice che Tu sei per i Tuoi eletti. Grazie per il Tuo amore, grazie per questa verità che non meritiamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen.